Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata del 20 ottobre 2017, venerdì, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale di inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, e dal Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, con risultati che potete constatare da voi leggendoli ambedue in rete. Oltre che di Radio Trieste Libera, di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, troppi, per cui dovrete perdonare le sue non poche defaianze, chi vi sta parlando, cioè io, Paolo Giparve. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili purtroppo le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste ed in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria. Amministrazione civile provvisoria che sta rischiando ormai da tempo di perdere a livello internazionale se e per quanto insisterà o i suoi organi locali insisteranno a simulare illegalmente di avere invece la sovranità per conto dell'Italia e a derubarci delle nostre risorse economiche e di lavoro, paralizzando così anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale e altri stati che non ne sono affatto soddisfatti. Passiamo alle nostre cronache e commenti di quest'oggi. Come avete visto non abbiamo per qualche settimana trasmesso perché siamo, come sapete, impegnatissimi in cose che stanno dando ottimi risultati ma assorbono completamente. Questa trasmissione l'abbiamo decisa per fare il punto sulla situazione del Porto Franco, sulla quale bisogna essere molto chiari. E darvi notizie e informazioni sull'assurdo processo relativo alle cooperative operaie fallite in Trieste, Istria e Friuli, della quale abbiamo avuto udienza proprio, anzi del quale processo abbiamo avuto udienza proprio quest'oggi. Incominciamo con la questione del Porto Franco internazionale di Trieste. Come sapete, nel mese di luglio il governo italiano ha finalmente emesso quel decreto sulla gestione amministrativa dei punti franchi del Porto Franco internazionale di Trieste, con il quale decreto ha finalmente ammesso di esercitare qui sul territorio libero di Trieste l'amministrazione civile provvisoria che gli è stata affidata fiduciariamente dai governi degli Stati Uniti e del Regno Unito per conto delle Nazioni Unite e non la sovranità dello Stato italiano. Un grande, colossale risultato che naturalmente è stato messo in ombra, nascosto dai media locali e anche nazionali italiani. Qualcuno si è anche convinto, come il vicepresidente di della regione Bolzonello, l'altro giorno ha dichiarato sì che loro hanno creato e istituito il Porto Franco internazionale con questo. Vabbè, no? E Transiat. In ogni caso, il problema di quel decreto, che è perfetto per quanto riguarda la parte introduttiva sulle leggi vigenti, e nelle norme poi quel decreto ha dei problemi perché non è conforme agli articoli da 1 a 20 dell'allegato ottavo del trattato di pace che dovrebbe eseguire e non è conforme su cose abbastanza importanti, Per esempio, il porto franco internazionale di Trieste non può essere affidato a un'autorità portuale italiana. Deve essere affidato ad un direttore nominato, già che siamo in regime di amministrazione provvisoria dal governo italiano, però scegliendo fra tecnici di valore che non siano né cittadini italiani, né cittadini del territorio libero di Trieste, né cittadini di paesi dell'ex Jugoslavia. E l'attuale gestione è fatta dai cittadini italiani e di un'autorità portuale italiana che non c'entra proprio. E questa norma dell'allegato ottavo non può essere elusa dicendo ma interpretiamo, no? E no, come non può essere elusa la norma che attribuisce al porto franco internazionale di Trieste, costituito come ente di Stato del territorio libero di Trieste, anche la proprietà di tutti i beni portuali. Il decreto invece vorrebbe attribuirla all'autorità portuale italiana. E non si può, per un motivo molto semplice. La ratio della norma qual è? Che il porto franco, essendo un bene internazionale, aperto e al servizio di tutti gli Stati, non può essere gestito da uno Stato confinante che ha interessi diversi, e quindi non può essere affidato ad autorità italiane e nemmeno dell'ex Jugoslavia. E stessa cosa per quanto riguarda la proprietà: se si vuole mantenere il porto franco internazionale di Trieste, la proprietà dei beni deve essere immobili e delle infrastrutture deve essere del porto franco internazionale di Trieste, non di un altro ente, tanto meno di un ente italiano. Allora, in più c'è la questione delle aree del porto franco nord, detto anche porto franco vecchio, che hanno intavolato al comune in applicazione delle illegittime norme che è pasticciate che il senatore Russo ha inserito nella legge di stabilità del Parlamento italiano, votata sotto Natale al Parlamento italiano, che nemmeno sapeva cosa faceva in argomento, ma i due garanti che la cosa fosse giusta sono stati Russo e Rosato, e con il loro PD, bei personaggi, no? Questi cosa hanno fatto? Hanno fatto dichiarare uno spostamento del porto franco internazionale di Trieste, del regime di porto franco al porto franco nord, che è totalmente illegittimo. Allora, voi vedete dove voglio arrivare, ve lo spiego subito. Voi leggete o vedete in televisione questi signori che promettono mari e monti adesso per porto franco, come se l'avessero inventato loro, che adesso è aperto. Arrivano imprese, i cinesi, la Via della Seta, la Seleco, no? La Seleco si insedierà appena alla fine dell'anno prossimo. I cinesi sono lì a vedere che cosa succede. In sostanza, questi politici e la stessa autorità portuale stanno vendendo fumo. Stanno vendendo fumo perché quando qualche impresa si rivolge a loro per sapere quali sono le procedure per entrare in porto franco, e gli dicono no, prima si dite quello che volete fare, dopo vi diremmo noi. E come? È assurdo. Quando i sindacati chiedono che regime ci sarà e quali contratti di lavoro nel porto franco, questi non rispondono. O dicono che l'allegato ottavo non ne parla, quindi ci sarà, dice sito internet dell'autorità portuale, dicono che ci sarà maggiore elasticità nei contratti di lavoro. Come elasticità? Questi vorranno mica, cioè noi non permetteremo che diventi un luogo di lavoro schiavistico, va bene, come per esempio la Fincantieri di Monfalcone con i poveri bangladesi e pakistani. Anche perché l'allegato ottavo dice chiaramente che per tutto ciò che non è precisato da quello strumento, e non sono precisati i contratti di lavoro, è logico perché sono una cosa dinamica i contratti di lavoro, no? Valgono le leggi in vigore nel territorio libero di Trieste, quindi in questo momento ancora i contratti di lavoro italiani, visto che siamo sotto amministrazione del governo italiano. Perché non risponde l'autorità portuale? Perché i politici stanno solo facendo fumo? Beh, per due motivi. Uno, stanno arrivando elezioni. Due, loro sanno benissimo che gli strumenti che hanno in mano non sono sufficienti a garantire la certezza del diritto agli investitori. E gli investitori, se non hanno la certezza del diritto, non investono. Perché manca la certezza del diritto? Perché se le concessioni del Porto Franco vengono date da un'autorità portuale che non è l'autorità legittima del Porto Franco, se le concessioni vengono date in base a strumenti come lo spostamento illegale del Porto Franco dal Porto Franco Nord, che sono addirittura insanabili, sono di una illegittimità addirittura insanabile, è chiaro che quelle concessioni possono essere impugnate da qualsiasi concorrente. Un'impresa si mette lì, i concorrenti disturbati da questo eccepiscono, fanno causa all'autorità portuale e a chi ha avuto la concessione, sostenendo che è invalida. Perché? Perché viola le norme del trattato di pace, precisamente dell'allegato ottavo, senza le quali, tra l'altro, il Porto Franco internazionale non esisterebbe proprio. Io ho già spiegato, oltretutto, che l'allegato ottavo del trattato di pace non può essere applicato simulando che sia un porto dello Stato italiano, il Porto Franco internazionale di Trieste, e non può essere applicato separatamente dal resto delle norme del trattato sul territorio libero di Trieste. Perché altrimenti non ne hanno, cioè lo Stato italiano, la Repubblica italiana, non ha alcun diritto né ad avere né a costituire un Porto Franco internazionale. Allora, cosa deve succedere? Allora, per quanto riguarda le illegittimità delle norme, non dei richiami di legge, del decreto sulla gestione amministrativa dei punti franchi, decreto di luglio di quest'anno 2017, e lì le illegittimità possono essere sanate modificando il decreto. Cioè, se mi danno una concessione altrove che nel Porto Franco Nord o nelle zone dove loro dicono di aver esteso, di aver spostato il regime del Porto Franco Nord, e se mi danno una concessione al di fuori di quello, anche se l'autorità che me la dà è illegittima, comunque la cosa può essere sanata. Se invece mi danno una concessione nelle aree dove dicono che gli hanno spostato il regime di Porto Franco dal punto Franco Nord al punto Franco Nord, e allora quella concessione è illegittima ab origine e l'illegittimità non è sanabile. Vedete, questo lo sanno D'Agostino e forse i politici più attenti, perché gli altri sono ignoranti e gli piace restarlo, ma lo sanno e lo capiscono anche gli investitori. Per cui la corsa che loro dicono è una corsa di interessamento a come vanno le cose, però alla fine si arriva al momento del dunque, quando si ha intorno a un tavolo, con l'autorità che deve dare le concessioni, l'imprenditore che deve investire, con i soldi pronti per investire, e i sindacati che vogliono sapere naturalmente quali saranno i contratti di lavoro. L'imprenditore cosa vuole sapere? Che la concessione gli viene rilasciata da un ente legittimato senza dubbi a rilasciarla e che non sia impugnabile da terzi. E questi signori, politici locali e autorità portuali, hanno paura di arrivare a questo punto, perché sanno che si trovano in una situazione di illegittimità. Vedete, questa cosa è particolarmente immorale. Perché? Perché dal momento in cui con quel decreto il governo italiano ha riconosciuto di essere amministratore provvisorio a Trieste e non di non esercitare la sovranità italiana, non doveva fare il furbo poi sulle norme di dettaglio, no? Perché ha riconosciuto di assistere l'amministrazione, perché ha avuto le pressioni internazionali per farlo. E dopo ha cercato di tirare a fregare con quelle norme e dicevo tanto il porto ce lo teniamo e amministriamo noi lo stesso. Ma non funziona così, non funziona così perché alla prova dei fatti questo fa scappare gli investitori. E scusate se mi ripeto, ma gli investitori non sono quelli che dichiarano di investire sul piccolo e voi leggete che investiranno. La cosa si concreta nel momento in cui viene fatto il contratto di concessione e comincia il lavoro. Vi stanno prendendo, ci stanno prendendo per il naso evidentemente. Ci promettono come al solito mari e monti e non avendo la possibilità poi di realizzare le cose. E già che siamo sotto campagna elettorale cercano di farsi eleggere con il fumo sul Porto Franco e dove manca l'arrosto per il momento. E per arrivare all'arrosto bisogna che il decreto sia modificato dal governo italiano e adeguandolo alle norme da 1 a 20 del trattato di dell'allegato ottavo del trattato di pace, e bisogna che revochino o ignorino le famose norme di legge russo sulla sdemanializzazione eccetera del Porto Franco. Ora, siccome questi signori le cose non le fanno da soli, noi abbiamo notificato adesso di recente, in queste settimane, due atti a costoro. Il primo atto era del 14 settembre, ve ne avevamo già credo parlato, e è rivolto al Presidente della Repubblica Italiana, Governo Italiano Amministratore, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, poi per conoscenza legale all'autorità portuale, comuni, dogane, eccetera, eccetera, tribunale. Ed è un invito ad applicare la legge sulla proprietà e l'amministrazione del Porto Franco internazionale dell'attuale Free Territory of Trieste. Ne abbiamo anche scritto, c'è un articolo sulla Voce di Trieste e abbiamo anche pubblicato sul sito dell'IPR il documento. Lasciato passare un mese circa, l'11 ottobre, visto che il sindaco del comune di Trieste continua, Roberto Di Piazza, continua a dire che farà interventi così, così nel Porto Vecchio, come se fosse realmente suo, come ne avesse la disponibilità, gli abbiamo notificato, per conoscenza anche reclamo al governo italiano, al Presidente dell'autorità portuale, eccetera, eccetera, e alla magistratura per indagini, un reclamo ed atto di diffida riguardante, questo è il titolo, interventi illegittimi e illegittimi del Comune di Trieste su aree ed edifici del Porto Franco Internazionale di Trieste. Quest'atto, che non abbiamo ancora pubblicato, ma ora pubblicheremo, fa presente a stretti termini di legge al sindaco, perché sta dicendo cose non vere sulla disponibilità del Porto Franco Nord, perché non ha il diritto di intervenirvi secondo quella legge italiana, le stesse norme russe che gli consentono soltanto di fare eventualmente qualche piccola manutenzione conservativa e poi vendere i beni e versare il ricavato all'autorità portuale. Abbiamo spiegato per questo motivo appunto che il titolo di proprietà che gli hanno attribuito con intavolazione è condizionato, non è incondizionato, no? E abbiamo spiegato che comunque non può farlo perché è un'area vincolata, eccetera, eccetera, perché è illegittimo, sono illegittime le norme russo, e gli abbiamo anche spiegato che oltretutto i beni che l'autorità portuale ha consegnato al comune, praticamente quelli così a scopi più o meno museali, a centrale idrodinamica, magazzino 26, eccetera, non potevano comunque esserli consegnati e non potevano essere neanche sdemanializzati, perché sopra ci sono dei, secondo la legge italiana, perché sopra ci sono dei vincoli architettonici. Vi ricordate che hanno messo quei vincoli architettonici, paesaggistici, archeologici, eccetera, sui magazzini per impedire che venissero riutilizzati per il porto? Adesso quei vincoli si rivolgono contro questi signori, perché quei vincoli impediscono la smaterializzazione e la assegnazione e la vendita a privati. Vedete, mi dispiace deludere chi contava su uno sviluppo immediato, rapidissimo del porto. Bisogna che il governo italiano amministratore corregga queste cose. Non possiamo chiederlo all'autorità portuale, perché in realtà i funzionari dell'autorità portuale sono solo l'ultima ruota del carro, e sono degli esecutori. Vi abbiamo già spiegato in una delle scorse trasmissioni, tra l'altro, che i poteri della regione, dei comuni, appunto dell'autorità portuale, eccetera, in materia di porto franco internazionale e territorio libero di Trieste sono nulli, non hanno nessun potere, perché si tratta di un pacchetto di norme a livello internazionale, da strumenti multilaterali che possono essere solo applicate e non modificate a livello inferiore. Bene sarebbe che, stiamo già provvedendo in questo senso, che gli investitori stessi chiedessero la modifica, la rettifica delle norme fasulle al governo italiano, perché la pressione degli investitori, come sapete, è sempre ben vista. Veniamo alle notizie sull'assurdo processo Coop delle cooperative operaie fallite, di cui all'udienza in tribunale di oggi. Cosa è successo? Allora, ve ne avevamo già accennato, ma visto che c'è l'udienza oggi è bene che ve lo spieghiamo con maggiore chiarezza. Voi sapete che la Voce di Trieste, che opera dal 2011, è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della città, e che come tale è ovviamente, naturalmente, inviso ai poteri pubblici e privati, sui quali è l'unico organo di informazione a compiere e pubblicare indagini giornalistiche imbarazzanti per loro signori. Nonostante l'ostilità di quei poteri, la Voce di Trieste riesce a esistere e a mantenersi indipendente, perché non ha fini di lucro, si fonda sul lavoro volontario gratuito, a cominciare dal mio. L'edizione in rete non ha costi, e i costi dell'edizione a stampa sono compensati dalle vendite, senza ricavo di utili. I poteri che noi disturbiamo non possono per questo motivo esercitare su di noi quei condizionamenti impliciti o espliciti che esercitano invece, purtroppo, abitualmente, sui colleghi giornalisti e sulle testate commerciali, la cui sopravvivenza dipende da finanziamenti pubblici e privati e quindi da influenze esterne, e quelle di politici e partiti sono le più cospicue. Anche poi ci sono dei privati che, su sollecitazione dei politici, dicono, non so, facciamo il caso ad una testata televisiva o a una testata stampa, dicono: se pubblicate queste cose, se ci date contro, se ci criticate, vi togliamo la pubblicità. E quindi, no? Potete chiudere il giornale. Ora, per questi motivi, quelli che hanno interesse a ridurci al silenzio ci aggrediscono altrimenti, sistematicamente, e come? Con azioni giudiziarie, penali e civili, temerarie, ovviamente, per sottoporci indebitamente a spese ingenti, sovraccarichi di lavoro abnormi, rischi di condanne ingiuste per diffamazione, anche se alla fine, come avete visto, risultiamo vittoriosi. Allora, veniamo a questa questione delle Coop. In pratica mi hanno messo sotto processo per aver pubblicato con 2-3 anni di anticipo le notizie sul crack delle Coop e sulla necessità di impedirlo. Vediamo un momentino adesso come è nata la vicenda. Allora, nel 2012 un comitato di oltre 100 soci coraggiosi e consapevoli delle COP di Trieste, Istria e Friuli, stava presentando, no? Stava presentando denunce e richieste di verifica contabile per tentare di salvare l'azienda dalla mala gestione scandalosa di una dirigenza lottizzata notoriamente tra potentati politici che stava conducendo le Coop di Trieste a un dissesto finanziario colossale e ormai prossimo a divenire anche irreversibile se non intervenivano tempestivamente le autorità amministrative e giudiziarie competenti. Ora, i fatti erano documentati, le fonti erano certe e la questione era, ricordiamoci, siamo nel 2012, una volta, era di straordinario interesse pubblico e allarme sociale, perché il dissesto avrebbe travolto oltre 110.000 soci, 17.000 risparmiatori e 700 dipendenti diretti, più innumerevoli imprese e dipendenti dell'indotto. E i media locali di sistema aiutavano però, tanto per dire il piccolo, gli amministratori delle Coop a negare tutto e a screditare l'azione del comitato. Per questi motivi, nell'agosto del 2012, io avevo dato spazio doveroso al comitato con un articolo in rete sulla Voce, e in settembre avevo provveduto, siccome in agosto non uscivamo, in settembre avevo provveduto a precisare e approfondire gli esatti profili del problema e dei rischi conseguenti con un articolo d'inchiesta pubblicato sull'edizione a stampa invece della Voce di Trieste. Gli amministratori delle Coop responsabili del dissesto e della mala amministrazione reagirono allora già nel 2012 tentando di ridurmi al silenzio con due querele per diffamazione temerarie e calunniose presentate dal presidente in carica Marchetti, delle quali affermavano falsamente che la gestione dell'azienda era perfettamente regolare e pretendevano che fossi condannato, no, a una pena e anche a pagar loro dei danni. Nel frattempo noi avevano presentato loro querele temerarie analoghe anche contro esponenti del comitato dei soci, perché noi non eravamo i soli che stavano protestando e denunciando la cosa. Ora, nonostante gli allarmi e le denunce pubblici del comitato dei soci e della Voce di Trieste, che cominciavano a comparire anche su altre stampa, piccolo incluso, le autorità amministrative e giudiziarie che avevano il dovere giuridico di far cessare gli abusi degli amministratori delle Coop continuarono invece a non intervenire o a non intervenire efficacemente sino al 2014, cioè per 2 anni, quando i danni appunto di altri 2 anni di mala gestione indisturbata portarono l'azienda al dissesto definitivo e a una liquidazione che è tuttora problematica, perché l'azienda non è che è riuscita a incassare tutto quello che, per esempio, i risparmiatori, tutti i soldi che si avevano messo dentro. Gli effetti del dissesto, comunque, come noto, hanno coinvolto dal 2014 l'intero sistema italiano delle Coop, con clamore di stampa locale italiana e internazionale. Le conseguenze drammatiche dirette e indirette per l'economia locale, per le imprese dell'indotto e per migliaia di persone e di famiglie sono, credo, notorie dal 2014 e infatti hanno confermato in questo modo, purtroppo sì, anche la verità, la fondatezza e l'esattezza assoluta di quanto io avevo pubblicato nel 2012. Oggi al processo abbiamo depositato una documentazione che consiste nella denuncia del comitato dei soci con 87 allegati, documenti, stampa, eccetera, e presentata nel 2015 e senza esiti veramente apprezzabili alla Procura, che si era dimostrata anche restia a incriminare alcuni dei dirigenti delle Coop che dalle indagini risultavano corresponsabili del dissesto, per dire Augusto Seghene. che pilotava una consociata, ma in realtà dai documenti delle indagini risultava essere il dominus reale della situazione. Ora, per quanto riguarda le querele temerarie presentate dagli amministratori delle coop per aggredire chi denunciava la situazione di dissesto e le loro responsabilità, risulta da questa stessa documentazione fornita dai soci che i pubblici ministeri incaricati avevano già provveduto a chiederne, dopo il crack, no, dell'azienda e ad ottenerne dal GIP l'archiviazione per manifesta infondatezza. Tranne che in un caso, il mio. Ma guarda, no? Combinazione. Cioè, flucht e combinazione, dicevano i nostri vecchi con divertente doppio senso. Vabbè. Cosa è successo? È successo che il PM incaricato, Cristina Bacher, incaricato di valutare le due querele temerarie e calunniose degli amministratori Coop nei miei confronti, non ne aveva chiesto l'archiviazione, a quel punto doverosa, perché non potevano non sapermi innocente, accidenti, era successo esattamente quello che avevo detto per i motivi che avevo scritto, ma ha tenuto in vita queste querele sino a dopo il dissesto dell'azienda, per aggredirmi con una citazione diretta a giudizio, eludendo il vaglio del GIP, del giudice per le indagini preliminari, che avrebbe sicuramente disposto l'archiviazione. E state attenti che le due querele non è che mi hanno querelato perché avevo sottovalutato quanto questi avevano rubato e dissipato, no? Avevo un po' sottovalutato la cifra, in effetti. Mi hanno querelato dicendo che era tutto perfetto, che i loro conti erano a posto, che li aveva verificati anche la regione, che le mie erano solo insinuazioni e calunnie. Vabbè, poi è successo quello che è successo. E il PM, appunto, il mio rinvio a giudizio diretto, l'ha effettuato non prima dell'esplosione del dissesto, diciamo nel 2012, quando poteva anche sembrare che le cose che avevo scritto fossero realistiche, ma nell'agosto 2016, quando lo scandalo era già esploso clamorosamente da 2 anni, rendendo notoria la verità dei fatti che avevo pubblicato nel 2012, e quando la procura investita delle indagini in corso, dopo il crack, non poteva non essere perfettamente consapevole anche della temerarietà e calunniosità delle due querele che mi avevano fatto gli amministratori infedeli delle coop. Insomma, anche i colombi sui cornicioni e le panticane, va bene, delle foglie sapevano che le coop erano in liquidazione per quei motivi. C'è un altro problema poi, la citazione diretta a giudizio, che elude il vaglio del giudice per indagini preliminari, non è ammessa nei procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa, per i quali mi risulta invece prevista appunto l'udienza preliminare. Abbiamo chiesto perciò al giudice Massimo Tomassini di disporre con ordinanza la trasmissione di nuovo degli atti al pubblico ministero perché si passasse attraverso il GIP. Il giudice ha invece ritenuto che si potesse, che il PM potesse utilizzare il rinvio diretto a giudizio perché anche se la pena era superiore, prevista per quel tipo di reato, era superiore a quella prevista dalla legge, applicando le attenuanti poteva diventare minore e quindi sanare il vizio iniziale del procedimento. Vabbè, io ho i miei dubbi perché se ti applicano o no le attenuanti è cosa che deve essere decisa poi nel processo all'esito del dibattimento, non può essere previsto prima, no? In ogni caso mi sembra evidente che il giudice non ha voluto sottoporre la pubblico ministero all'umiliazione della restituzione degli atti. Ma vedete, in ogni caso, hanno rinviato poi appunto di 6 mesi a marzo il prosieguo del processo. In ogni caso, va bene, mi sembra bene, evidente che questo processo non si può ritenere fondato sulla presunzione ragionevole di una mia colpevolezza, visto che come giornalista ho addirittura anticipato nell'interesse pubblico quello che stava accadendo, dicendo la verità. E non può essere neanche ritenere fondato sulla semplice negligenza della PM che non si è accorta che le cooperative poi erano appunto fallite, esattamente come avevo detto io, e che quindi, essendosi dimostrata la verità di quello che avevo scritto, era innocente, no? E si può ritenere fondato invece su una scelta deliberata della pubblico ministero di incriminarmi e di mandarmi a processo contro verità, ledendo i miei diritti di cittadino e di giornalista, eludendo il giudice per indagini preliminari e in sostanza accreditando le posizioni dei responsabili del dissesto delle Coop indagati dalla stessa procura. Cioè, se mi rinvia direttamente a giudizio la pubblica ministera o la pubblico ministero, come preferite, e deve avere le prove della mia colpevolezza, mentre aveva le prove della mia innocenza. È curioso, no? E se lo fa ritenere che la procura, o perlomeno quella pubblica ministero, ritenga fondate le accuse che mi ha fatto Marchetti, cioè che i bilanci delle cooperative fossero perfetti, che il vaglio della regione fosse efficiente, invece si è dimostrato una frode dietro l'altra. Vedete, questo significa adesso che in questo processo, che non mi preoccupa affatto perché la mia soluzione è pacifica, è doveroso accertare con l'interrogatorio di testi che possano contribuire autorevolmente alla ricostruzione puntuale dei fatti e con l'acquisizione e produzione di altri documenti oltre a quelli che ho già depositato, no? E l'accertamento dei motivi di questo comportamento del pubblico ministero, in sostanza della procura, no? Perché vedete, se qualche sostituto procuratore incomincia a rinviare direttamente a giudizio persone che sa innocenti, il problema non riguarda soltanto la difesa della mia onorabilità personale e professionale, no? Ma riguarda, è un problema di interesse pubblico e dell'amministrazione della giustizia a Trieste, no? E perché può riguardare anche altre persone. Il PM sa e non può non sapere che sei innocente e ti rinvia lo stesso giudizio. E è un fatto di rilevante allarme sociale e istituzionale questo. Un allarme sociale e istituzionale che poi appare confermato dagli ostacoli e dalle pubbliche ostilità ambientali che, come sanno i nostri ascoltatori e lettori, sono stati e vengono notoriamente opposti tuttora in questa città alle iniziative doverose dell'attuale procuratore capo Carlo Mastelloni per porre fine a non pochi comportamenti anomali all'interno della procura. In particolare nel caso, ho fatto scalpore, il caso delle fughe di notizie per le quali erano stati incriminati il PM Frezza, un giornalista eccetera del Piccolo, e assolti, ve l'abbiamo detto qualche settimana fa, assolti improvvisamente non perché il reato non sussistesse, ma perché sono stati fatti sparire in procura le registrazioni. Una notte si è guastato il server in procura, la ditta privata, guardate bene, che si occupa di queste cose, non dovrebbe esistere una ditta privata che si occupa di cose giudiziarie, così, è andata lì, ha mandato una sua incaricata che è riuscita a salvare il salvabile, ma purtroppo guarda caso nel salvabile le registrazioni delle telefonate per le quali erano stati messi sotto accusa il PM Frezza, alcuni ufficiali di polizia e carabinieri e il giornalista Corrado Barbazzini, e purtroppo quelle non si sono salvate, ma guarda caso, succede, no? Motivo per cui le trascrizioni parziali delle registrazioni che sono sopravvissute non erano sufficienti a sostenere l'accusa in mancanza delle registrazioni originali. Ora,
permetterete di ritenere, mi permetterete di ritenere che un tribunale dove succedono queste cose, beh, è uno strano tribunale, no? Ci sono parecchie cose lì dentro che non funzionano. E quando le cose non funzionano nei tribunali, a rischio non siamo soltanto noi quattro gatti che facciamo giornalismo d'inchiesta e ci opponiamo ai poteri, ma siete tutti voi cittadini. Perché tutti voi cittadini, altri...
Scusate la breve interruzione, si sente, ho staccato il microfono. Insomma, tutti voi cittadini potete finire coinvolti in un qualsiasi procedimento penale e civile, e se ci sono questi malfunzionamenti, questa corruzione del sistema, potete finirne macinati, tritati, a bene, e fritti, senza né colpa né pena. Quando dico corruzioni, vale sempre precisarlo, non mi riferisco ad azioni di denaro o di altri benefici tra persone, no? Mi riferisco al fatto che il meccanismo della giustizia che non funziona e colpisce gli innocenti invece che i colpevoli è evidentemente corrotto, così come è corrotto un motore arrugginito che ha un pezzo rotto. Non funziona. E capite, e dal momento che il meccanismo che deve decidere della vostra vita, se vi succede qualcosa per cui vi trovate in tribunale, non è una cosa di tutto riposo. Noi abbiamo chiesto per questo motivo al giudice di sentire alcuni testimoni, di acquisire i bilanci di liquidazione e l'elenco dei procedimenti penali sulle coop che la stessa Procura di Trieste ha aperto in materia. Il giudice, come vi dicevo, non ha voluto chiudere subito il processo, poteva chiuderlo anche con un'altra norma, sapete, del codice penale, che consente, quando il giudice ha raggiunto le prove sufficienti per essere convinto della innocenza dell'imputato, può chiudere il processo immediatamente in qualsiasi momento senza trascinarlo avanti. Invece l'hanno trascinato adesso di altri 6 mesi. Curioso, perché anche il giudice Tomassini, che è un bravo giudice tecnicamente, e mi è anche simpatico, anche se un po' rigido così in aula rispetto ad altri che sono più pacioconi, ma non è che la rigidità o la familiarità poi influenzi le sentenze, no? Io ho visto giudici cordiali e gioviali fare delle sentenze tremende, e viceversa giudici che parevano proprio rigidi fare sentenze buone. Dicevo, il giudice Tomassini, quindi anche lui dovrebbe sapere che sono innocente, perché ho scritto la verità, e poi le coop di Trieste sono andate in rovina esattamente per i motivi che ho dato. Dovrebbe anche sapere che se la Procura della Repubblica fosse intervenuta quando noi abbiamo lanciato l'allarme, il dissesto sarebbe stato meno grave, gli sarebbero risparmiati un po' di milioni di euro, che poi erano milioni di euro di aziende, no? Perché le coop di Trieste facevano anche attività bancaria in debita, raccogliendo più risparmio di quello che potevano raccogliere per legge e poi giostrando questi denari. In ogni caso, visto che hanno voluto portare avanti il processo, adesso ci divertiremo. Ci divertiremo perché alla prossima udienza interrogheranno Marchetti, presidente delle Coop, ex presidente delle Coop, che mi aveva firmato le denunce nei miei confronti, interrogheremo i miei testimoni, porteremo altre prove e si andrà ovviamente ad assoluzione, perché se non si andasse ad assoluzione sarebbe una cosa da film horror, no? Per quanto riguarda la giustizia a Trieste. Non è il primo caso, ne riparleremo, in cui si tenta di punirmi o mi si punisce per aver scritto come giornalista la verità e per aver smascherato intrighi di poteri che non amano che si alzi il coperchio della pentola nella quale cucinano i destini di queste città, no? E della povera gente, di chi è disoccupato, da lavoro, delle persone in difficoltà, alle quali non hanno nemmeno la grazia le pubbliche amministrazioni di fornire aiuti sufficienti. Bene, con la prossima trasmissione avremo delle notizie molto interessanti, anzi ancora più di queste, vedrete, e adesso che vi ho messo così in curiosità, posso chiudere con queste considerazioni questa puntata della trasmissione del 20 ottobre 2017, venerdì, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera, ringraziando tutti coloro che ci hanno seguiti fin qui, coloro anche che hanno dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che in ogni caso ora va in replica, andrà poi in archivio su podcast, dove potete ascoltarla in qualsiasi momento. Grazie ancora a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati e quindi utili e interessanti a discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.